www.radiojo.it e la storia continua. Si va sul velluto, è una vita quotidiana. In un tripudio di trame e disegni, impreziosito d'oro e d'argento, è questo il vero dominatore della scena tessile quattrocentesca. Rispetto a quella di altre stoffe, la storia della seta ha il vantaggio di un'assai maggiore immediatezza di rappresentazione. La pittura ha spesso riprodotto, oltre a quelli immaginari, tessuti serici realmente esistiti, talvolta, come dimostrano i dipinti degli artisti fiamminghi, con la fedeltà stupefacente. Inoltre, grazie alle doti di resistenza di questa fibra, sono relativamente numerosi i campioni di stoffe antiche sopravvissuti all'usura del tempo e conservati oggi nei musei. Almeno per gli ultimi secoli del Medioevo, dunque, la nostra conoscenza del campionario delle setterie può considerarsi soddisfacente. Il primo elemento che colpisce chi tenti di lanciare uno sguardo complessivo sulle produzioni europee è la loro varietà. Le ragioni sono evidenti. Le stoffe seriche venivano impiegate, oltre che nel vasto ed estremamente composito settore dell'abbigliamento personale e dei suoi accessori, nastri, cinture, borse, veli, frange, anche per l'arredamento dei palazzi del potere e delle dimore patrizie, tappezzerie, cortinaggi, coperte, nonché in ambito ecclesiastico, nelle vesti cerimoniali, i piviali, pianete, dalmatiche e nei paramenti dell'altare. Materie prime utilizzate, natura della lavorazione, tipologia dei disegni, dei colori, dimensioni del tessuto, differivano così sensibilmente a seconda del profilo sociale e culturale dei destinatari. Stoffe cesellate. Banalizzando un panorama ricco e complesso, si può dire che ai gradini più bassi della scala merceologica si collocavano i tessuti delle armature più semplici e monocromi, ovvero i taffetas, i rasi velluti con una trama di lino. In una posizione intermedia stazionavano i damaschi e i lampassi, il cui valore veniva elevato dal disegno e dalla tecnica della lavorazione. Nelle posizioni più alte figurava la vasta gamma dei velluti, operati, veri dominatori della scena tessile quattrocentesca, di norma impreziositi da fili d'argento o d'oro, i broccati. Soprattutto a Venezia e a Firenze la tecnica dei velluti raggiunse alla metà del XV secolo un altissimo grado di perfezione, ben evidenziato dalla formazione di una fantasiosa nomenclatura. Dal velluto alto-basso o controtagliato, monocromo del quale gli effetti del disegno erano ottenuti tagliando a due o anche a tre differenti altezze il pelo, a quello a inferriata, dove i contorni del disegno erano evidenziati da una incisione nello spessore del pelo del tessuto stesso, che raggiungeva il fondo. Dal velluto allucciolato, in cui l'introduzione di piccoli anelli d'oro filato che si levavano dal fondo della stoffa consentiva di costruire speciali effetti di luce, a quello cesellato, tutto giocato sul contrasto fra l'opacità e il tono più chiaro dei margini esterni, in velluto riccio, cioè quello formato da anellini giustapposti, e l'aria interna, più scura e lucente, e il velluto tagliato di spessore più alto. Questi effetti scultorei tridimensionali erano del tutto sconosciuti in Asia Minore, in Persia o in Cina. Le stoffe trecentesche erano caratterizzate dalla fusione tra la fantasia astratta delle figurazioni orientali e la tendenza naturalistica proprio dell'arte occidentale. Così, gli stilizzati motivi cinesi con draghi, leoni, cani, pappagalli multicolore e uccelli fantastici, Kaolin e Fong Hang, o arabi con iscrizioni in caratteri cufici tratte dal Corano, e avevano perso il loro significato araldico e simbolico, per diventare nei coloratissimi lampassi lucchesi, per esempio, dinamici e animati. Nel 400 il disegno assunse invece una connotazione spiccatamente floreale, facendo registrare, pur con infinite variazioni, la netta prevalenza del cosiddetto motivo della melagrana, etichetta sotto la quale gli specialisti raccolgono composizioni costituite da forme simili alla melagrana, al fiore del cardo, alla pigna e al fiore di loto. Trame d'oro. All'origine della produzione di tessuti broccati con metalli preziosi vi fu lo sviluppo dell'attività dei battilori, gli artigiani che, dalla fusione dell'argento e dell'oro monetato e grazie a un raffinato processo di lavorazione, ottenevano i fili destinati a essere intrecciati con la seta. A Lucca, nel XIV secolo, il settore era già organizzato sulla base di piccole manifatture tendenzialmente accentrate, in cui, cioè, la maggior parte delle fasi di lavoro e dei differenti specialisti convivevano in un'unica struttura produttiva. Lo stesso modello venne impiantato a Firenze nel primo 400, anche grazie all'apporto di lavoratori qualificati provenienti da Genova e da Venezia, città in cui questa fondamentale branca del setificio aveva precocemente affinato le sue tecniche.